E tocca a me questa mattina presentare Enrico Peiretti, semplicemente perché ho tenuto io i contatti per la sua presenza a questo seminario e lo ringraziamo appunto di essere venuto. Allora, come avrete visto nella traccia che vi era stata mandata, questa mattina non intervengono più i teologi, ma piuttosto si voleva dedicare la discussione poi alla presentazione, e questo abbiamo chiesto ad Enrico, di esperienze personali, quindi di entrare un po' nella soggettività dei nodi problematici che ieri sono stati presentati. E quindi il tema dell'appartenenza vista nella storia personale, nelle difficoltà, nei rifiuti, insomma, e anche nella frammentarietà. Ora, Enrico Peiretti credo che sia molto noto, quindi non è il caso che io ne faccia una lunga presentazione, dirò alcune cose perché secondo me servono anche poi a capire qual è la sua collocazione. Intanto è stato a lungo insegnante di storia e filosofia nei licei, è stato animatore e anima tuttora gruppi ecclesiali di cristiani, se posso dire tra virgolette, critici. Non so se avete letto la sua recente lettera al vescovo Nosiglia nel momento del suo insediamento nella diocesi di Torino, e se l'avete letta questo vi chiarirà molte cose. Per quanto riguarda i suoi rapporti con il Concilio Vaticano II, per quanto riguarda Torino dico una curiosità che ho scoperto di recente, cioè che tu sei stato uno dei proponenti a Paolo VI tramite Monsignor Costa, del nominativo del Cardinal Pellegrino.
Unico merito
Pellegrino,
della mia vita. Unico merito della mia vita.
Un grande merito comunque che ti resta tuttora. In quegli anni appunto cominciava ad animare questi gruppi ecclesiali torinesi e fondò nel 1971 il giornale torinese Il Foglio, che non ha nulla a che vedere con Il Foglio dell'Elefantino, che ha diretto fino al 2001. Tuttora è stato celebrato il 40° quindi anniversario, e il giornale è un riferimento per tanti credenti in un'area di chiesa appunto del transito, come ieri si diceva. Fa parte di un coordinamento di gruppi ecclesiali che si chiama Il Chicco di Senape, ed è anche torinese, ed è anche uno dei coordinatori di un movimento più ampio che si è costituito 4 anni fa, che appunto si chiama Il Vangelo che abbiamo ricevuto, e che alcuni di voi conosceranno, ha avuto già dei momenti di sessione importanti a Firenze per 2 anni consecutivi, a Napoli l'anno scorso, quest'anno a Roma, incentrato sul tema dell'Eucaristia. L'incontro si svolgerà a metà settembre. Uno dei suoi temi, diciamo, privilegiati è quello della pace, della non violenza, e lavora come ricercatore appunto per la pace nel Centro Studi Domenico Sereno Regis di Torino, ed è un riferimento per il movimento non violento sia nazionale che internazionale. È autore di molti testi. E io cito solo l'ultimo, che è stato pubblicato recentissimamente, edito da Claudiana, Dialoghi con Bobbio, che raccoglie appunto l'esperienza ventennale di lettere che Enrico ha scambiato con il filosofo torinese su tematiche varie di interesse di entrambi, di politica, di etica di non violenza, di religione. Credo che sia sufficiente, se qualcosa manca lo direi tu. Grazie.
Grazie, Le presentazioni sono anche necessarie, anche giuste, sono imbarazzanti per il presentato, forse anche per gli ascoltatori. Allora adesso mi presento io. Io faccio il manovale trasportatore di idee. Ho un illustre precedente, Confucio, che diceva: io non creo, trasmetto. Quindi le cose che dico non sono mie, sono cose imparate. Poi naturalmente imparando si digerisce, ciascuno come sa e come può. Allora, c'erano tre bicchieri prima, stavo per citare Isaia: chi ha sete venga e beva, ma due sono andati via perché uno bastava. Non so se risponderò, ma questo non si sa mai quando si fa parlare qualcuno. Non so se risponderò propriamente, perfettamente a quello che mi avete chiesto, perché non sono in grado di parlare, se quella era la richiesta, di casi, situazioni personali, ma pensando a situazioni di vita, di persone, sono risalito negli appunti che ho potuto mettere insieme di nuovo a problemi, a questioni di carattere un po' generale, che però nascono dall'esistenza, dagli interrogativi dei cristiani e dei cattolici in questo periodo. Allora pensavo, intanto forse l'ho già detto in altre parole, io non insegno nulla, non insegno nulla, riporto, riferisco, osservo cose su cui merita riflettere, ecco. E anche sono sempre un po' nei pasticci a parlare di cose di chiesa, situazioni di chiesa, perché forse bisognerebbe parlarne il meno possibile. Parlare, e naturalmente più che parlare, vivere la vita, l'esistenza, la responsabilità di se stessi e insieme agli altri, e se questo è fatto nella luce della fede, nella sequela di Cristo, si plasma la Chiesa in un modo o in un altro. Però è un fatto, è anche giusto dedicare qualche momento direttamente a osservare e riflettere sulla Chiesa di cui ci sentiamo parte, più o meno, in un modo o in un altro, sulla soglia, più dentro o meno dentro. Pensavo di partire da... Intanto mi sento un po' solo qua, questa disposizione, in qualche modo bisogna disporsi, ma un po' sotto tiro, vabbè. Mi aspettavo una compagnia vicina, ma fa lo stesso, tanto per dire le cose e non tenerle dentro. E pensavo di partire da due citazioni, due testi. Uno di Aldo Capitini, un tipo singolare, un libero religioso, qualcuno lo conoscerà sicuramente, perché ho letto e ho dovuto presentare recentemente questa riedizione migliorata di un libro che era stato pubblicato nelle edizioni di Balducci, Cultura della Pace, di Fabrizio Truini, è stato integrato. Allora, insomma, senza fermarmi su Capitini, cito qualche parola sua, a pagina 147 di questo libro di Truini. Lasciate andare coteste vecchie denominazioni di cattolico e di protestante o altro che sia, cariche di boria, di colpe e di liti letterali e istituzionali. Lasciate i mille particolari giuridici e gli stemmi e i sigilli e le diciture, perché solo il vostro essere interiore dirà a Dio ciò che voi siete, e solo il vostro agire esteriore lo dirà agli uomini. Scegliete forme modeste e aperte e perciò, tra virgolette, discutete, così come vorrei fare io, dice Capitini, che pure sono peccatore, eretico e non mi dico cristiano. E se lavorate con altri, prendete il nome di centro, era il termine che lui proponeva, che vuol dire qualche cosa di aperto che si aggiunge a tutti e non esclude e non danna nessuno. Secondo testo che citerei, di Sorella Maria di Campello, che ha avuto uno scambio di lettere con Gandhi negli anni 20 e 30, E nel 28 e nel 32 scrive a Gandhi due volte queste cose: io sono creatura selvatica e libera in Cristo e voglio con Lui, con te, con voi, con ogni fratello cercatore di Dio, camminare per i sentieri della verità. Io sono riconoscente e in venerazione per la Chiesa della mia nascita e della mia famiglia, ma la Chiesa del mio cuore è l'invisibile Chiesa che sale alle stelle, che non è divisa da diversità di culti, ma è formata da tutti i cercatori della verità. Chi ha conosciuto Don Michele Do sa che uno dei suoi grandi riferimenti era questa eremita, sorella Maria di Campello. Allora, io dovrei dire qualche cosa sullo stato della Chiesa a partire da situazioni di persone. Ecco, cercherò di stare il più possibile, come dicevo, a questa richiesta, su tipiche situazioni personali di disagio, di richiesta, di difficoltà. Uno dei titoli che darei a questa chiacchierata è, tra altri che ora sorvolo, liberi e fedeli, come ripetevano Dondò, Vivarelli, Mazzolari, mi pare che fosse nel loro linguaggio. Liberi e fedeli, ma fedeli a chi? Ecco, prendo una terza citazione, poi forse smetto, di uno storico cattolico, da un manuale di storia per i licei di Giorgio Cracco sul Medioevo. A un certo punto scriveva, non so se le ultime edizioni riportano ancora questo, scriveva: dopo la lotta per le investiture e la riforma gregoriana, il Dictatus Papae del 1075, solo il Papa poteva confrontarsi con la verità. Tutti i credenti, vescovi compresi, dovevano confrontarsi con l'autorità del Papa ovviamente, e in base a questo essere giudicati. Perciò, da quel momento in poi, il problema che si pone ai credenti non è più di vivere secondo la verità, bensì secondo l'autorità. Anzi, il mondo dei credenti non si discrimina più tra fedeli e infedeli, ma tra obbedienti, coloro che si adeguano in tutto ai comandi del Papa, e disobbedienti, coloro che tali comandi disattendono. Insomma, fedeli al Papa prima che fedeli a Cristo. Per questo a Milano i patarini, in quel tempo, ribelli al clero corrotto, si definivano fideles Dei, fedeli di Dio, per distinguersi da questa forma di fedeltà. Allora, credo che da allora fino ai nostri tempi, con dei mutamenti più che altro recenti, credo che il nodo, almeno nel filone cattolico, credo che il nodo di tutte le situazioni di disagio cattolico sia questo nodo autorità ecclesiale da un lato e verità libertà evangelica. Relazione con Gesù Cristo, che è la presenza umana di Dio Padre, oppure appoggiarsi alla guida dell'istituzione organizzata dei suoi seguaci. Le due cose non si escludono affatto una con l'altra, ma in quale ordine di importanza stanno? Non si tratta di disconoscere l'esigenza comunitaria, la natura comunitaria del seguire Gesù, ma di commisurare questa natura comunitaria e fraterna del seguire la via di Gesù, commisurarlo alla sequela adulta del suo Vangelo, all'essere guidati dal suo spirito, che non è il nostro capriccio, quello che ci salta in mente, oppure essere guidati dagli organizzatori della sua memoria, anch'essi guidati dallo spirito, ma non in modo esclusivo. Quindi proverei a raccogliere alcuni problemi e speranze in disordine nelle esperienze vissute di cui sappiamo, di cui che sentiamo anche su di noi. E quindi sono soprattutto delle domande, delle questioni sulla Chiesa, sono interrogativi che ci poniamo a noi stessi, che pongo a me. Prendendo alcuni profili della nostra situazione un po' comune di tutti nella Chiesa. Allora, sono una decina di punti. Un primo punto è questo: noi in quanto lettori e oranti, cioè il problema della scrittura. Come interpretare la scrittura? Mi pare che dopo che il Concilio ha voluto restituire, rimettere nelle mani di tutti i fedeli la scrittura, che prima passava unicamente attraverso, magari letto in latino, quando ero bambino, il Vangelo, la Messa, si sentiva leggere in latino, no? Se non sbaglio. Vabbè, restituita, però mi pare che ci siano ancora dei problemi. Come interpretarla? È di nuovo soltanto in mano ai competenti, ai biblisti che sanno le lingue antiche e ce le spiegano. Cioè abbiamo una lettura, ci arriva una lettura scientifica, critica, spirituale, tradizionale, ecclesiastica. Mi pare che ci sia un nuovo imbarazzo, una nuova timidezza. Perché per non fare della lettura letterale, ingenua, siamo di nuovo nelle mani di chi ce la traduce, di chi ce la spiega. Io mi sento su questo punto tradizionalista rispetto a degli amici molto demitizzatori, per esempio qualcosa che compare sul foglio. E poi un altro aspetto che sento nella lettura della Bibbia, che mi tocca molto, è quello della violenza nella Bibbia, no? Non c'è solo nel racconto dei fatti, ci sono le violenze umane, ma c'è violenza attribuita alla volontà di Dio, che ti castiga se non fai quella violenza, lo sterminio. E Barbaglio ha scritto bene questo Dio bifronte, no? C'è un Dio violento nella Bibbia e c'è un Dio paterno, amante, amico dell'umanità, misericordioso. E mi pare che dica Barbaglio che il 90% delle figure di Dio nell'intera Bibbia è almeno ambigua, e solo il 10%, che è prevalentemente nel Nuovo Testamento, no, non solo, ma prevalentemente lì, è un Dio di amore. Quindi anche con la Bibbia in mano ci viene da chiederci: ma quale Dio, quale cammino? E infatti le immagini prepotenti di Dio continuano ad essere presentate, ad essere distribuite, no? Quindi un po' anche per l'altro mio interesse sulla pace come non violenza, non solo come non guerra, anche per questo interesse mi pare che la non violenza sia un criterio di autenticità, di verità delle cose. Se Dio volesse la morte e la pena, io, che pure sono cattivo, sarei migliore di Lui, perché mi sforzo almeno di non volere, ecco, di non voler odiare nessuno, neanche un tale che attira un certo odio. Una volta ho confessato ad Arturo Paoli, no? Era l'epoca, qualche anno fa, dei 3B, un B in America, un B in Inghilterra, un B in Italia, e gli dissi: ma io non vorrei odiare nessuno, ma questi tre li odio dal profondo del cuore, cosa devo fare? E lui mi ha detto, Arturo Paoli, mi ha detto: l'odio è un'energia, tu prendi questa energia, usala, trasformala, indirizzala, impiega. Ah, vabbè, proverò. Vabbè, Dio non può permettersi quello che ci vieta, ma c'è una tradizione per la quale Dio può fare il male che a noi proibisce, può uccidere, far morire, se mi viene il cancro è volontà di Dio, eccetera. Allora, è così il problema dell'inferno. Prima citavo Aldo Capitini, ha lasciato il cattolicesimo infantile a causa del concordato del 29 e a causa della ribadita verità dell'inferno, che fu ripetuta anche, se non sbaglio, da Pio XII, non vorrei sbagliare, forse da Paolo VI, non lo so. Insomma, non mi soffermo, anche perché non è mio compito, no? E dov'è? Non sbagliavo lì. Vabbè, passiamo a un'altra cosa. Noi in quanto cerco sempre di partire da situazioni personali più o meno comuni. Noi, in quanto siamo nella comunità di fede e nella sua struttura, il problema dei ministeri. Qui vorrei sorvolare su un punto. L'esclusione delle donne dai ministeri ecclesiali, poi sarà da vedere che senso hanno questi ministeri. Comunque, l'esclusione delle donne è una follia, un tabù, un'offesa anche agli uomini. Cioè, è miserabile solo il fatto che esista questo problema. È una miseria della Chiesa che esista il problema. Il problema c'è, pesantissimo. È stato quasi dogmatizzato qualche anno fa da Papa Wojtyła, mi pare, e da Ratzinger. Cioè, la gerarchia monomaschile ruba lo Spirito Santo alla Chiesa, perché lo Spirito Santo c'è anche nelle donne, o no? Allora, il fatto di dire non possono avere determinati ministeri, poi giustamente se li prendono, va bene. Quindi questa gerarchia mutilata nell'umanità, per questo solo fatto perde credibilità, prima di qualunque cosa che dica, che comandi, che insegni. Passo a un altro punto. Noi, in quanto cristiani, cattolici, e il mistero santo contemplato e vissuto. Come e dove si incontra il mistero? Ed è mistero santo, ecco, il santo e il sacro. C'è una classica distinzione che non sto a ripetere, che dà luogo però a un tradizionale e presente potere sacro. Siamo di nuovo a gerarchia, ministeri intesi in un certo modo. Il potere sacro. Finirà questo potere, finiranno i preti? Intanto scarseggiano. E, dov'è che leggevo? Il nostro prete è sempre in macchina, perché deve schizzare da un paese all'altro in queste unità pastorali. Dove andiamo noi in montagna, nella Haute Maurienne, dietro il Moncenisio, sono 6 o 7. E il giorno di Pasqua non c'è la messa in un paese o nell'altro, perché sono una serie di 6 o 7 paesi sulla strada, e se la messa è lì non è qua. Quindi chi si sposta facilmente va. Nel triduo pasquale c'era una volta qui, una volta lì, una volta là. Allora, è bene, è male, ma lì c'è un gente che prega, che si trova in chiesa con gli altri, che vorrebbe celebrare la Pasqua, e non può perché la Pasqua è attaccata al prete. Se il prete è nel paese a monte, non c'è Pasqua nel paese a valle, e viceversa. Ma ha senso questo? Non lo so. Il Concilio aveva parlato di sacerdozio universale, nel linguaggio aveva detto cose importanti, aveva introdotto il termine presbiteri in luogo di sacerdoti, che è termine che non appartiene al Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento la parola sacerdote, ireus, è detta di Gesù ed è detta di tutto il popolo dei suoi seguaci, dei credenti in lui. E i termini per i ministeri ecclesiali sono accuratamente termini laici: anziano, diacono, servitore, episcopo, non so, sorvegliante, cioè sovrintendente. La Chiesa delle origini poi è stata di nuovo sacerdotalizzata e così è andata avanti. Oggi il linguaggio sacrale, se non sbaglio, è ampiamente ristabilito. Mi ricordo che Togliatti aveva dato disposizioni che sull'unità non si dicesse mai prete, ma si dicesse sacerdote quando nella cronaca si doveva parlare di qualcuno. Perché sembrava allora che la parola prete fosse più sprezzante che non sacerdote. Il Concilio ha fatto esattamente il contrario: prete è la contrazione di presbitero, e oggi mi pare che si legga di nuovo, si usi il linguaggio sacrale. E E non so se questo è collegato a un fenomeno che, domando se lo osservo solo io o no, c'è di nuovo un religiosismo sacrodipendente che prevale sulla vita impegnata nella fede operante in speranza, impegno, in carità, dedizione. Vedo ampliare in ospedale l'altro giorno, passando, sono passato al bar, tre grandi, come si chiamano, locandine attaccate al muro, Lourdes, va bene, Medjugorje, Padre Pio, 295 euro il viaggio, e poi volantini nei negozi, sulle vetrine, di queste stesse, ben organizzati questi viaggi. Io li chiamo religioni, nuove religioni, sono altre religioni, subcristiane, ricavate dal cristianesimo, no? Ridotte dal cristianesimo, e sono il padrepiismo, il medjugorismo, il papismo, il madonnismo, con tutto il rispetto per Santa Maria di Nazareth che incontriamo nei Vangeli. Sono da rispettare come l'animismo, che ha un grande senso del mistero di tutta la natura, no? Sono da rispettare come tutte le religioni, ma sono da distinguere dal cristianesimo. Non so se è giusto quello che dico, questo vale per sempre, non so se è giusto, giudicate voi, ma osservo uno sviluppo di queste religioni subcristiane, sottocristiane. Poi vogliono bene a Gesù anche loro, vabbè. Perché scegliamo Cristo? Perché cerchiamo di continuare ad essere cristiani? Perché non prendiamo vie più soddisfacenti, più consolanti, più visibili? Molti scelgono così, va bene, cioè, rispetto per tutti, ma c'è anche il problema di chiedersi se siamo al centro dell'appello che ci è venuto, oppure se scantoniamo un po'. E poi noi, sempre cercando di partire da situazioni vissute, noi nel momento importante della preghiera insieme, nella liturgia. La liturgia, forse ribatto un po' su cose già accennate, un libretto dell'editrice, come si chiama, quella di Pascristi, come si chiama, quella che fa libretti a Molfetta, ha pubblicato qualche tempo fa un libretto dal titolo Eucaristia senza preti, che riportava un documento dei domenicani olandesi e poi sconfessato dall'episcopato olandese e da altri, insomma, dove poneva questo problema e che già accennavo prima. La parola di Gesù, fate questo in memoria di me, dipende esclusivamente, strettamente dalla presenza di un prete ordinato, oppure è una parola detta alla comunità dei seguaci di Gesù? Se un gruppo di cristiani si trovasse senza un prete per un tempo considerevole, no? È già un po' situazioni come quella che raccontavo prima, si avvicinano. Non potrebbe un gruppo di cristiani in quella situazione, non potrebbe rispondere alla parola di Gesù, fate questo in memoria di me? È giusto? È sano? Allora, ho incontrato recentemente una citazione di Jacques Dupont, il biblista, che osserva che negli Atti degli Apostoli, se interessa qualcuno poi manderò, l'ho annotata a mano, però l'indicazione è precisa. Nota Dupont che negli Atti degli Apostoli il problema dei ministeri non si pone in funzione dell'Eucarestia, che è celebrata come azione della comunità. Luca negli Atti parla spesso della frazione del pane, e parla spesso dei ministeri, ma non stabilisce mai un rapporto tra le due cose. Questa sarebbe un'indicazione non diretta, ecco, indiretta, che perlomeno fa pensare che la comunità ha l'Eucaristia senza una dipendenza assoluta, costante. Che ci sia un certo ordine delle cose è giusto, è utile, è naturale che ci sia un giusto ordine nella comunità, ma non, forse non un esclusivismo. Ecco, i cristiani forse arrivano a riconoscere che non siamo lattanti ignoranti, eh? Preti e vescovi non sono padri di minorenni e tutti noi non siamo spettatori utenti della liturgia come era una volta, no? Com'è che si diceva? Andare a prendere messa, ascoltare la messa, eh? Io bambino in una famiglia cattolicissima, tutto in regola, avevo sentito questo proverbio da piccolo: il prete dice messa in latino per ingannare il popolo cretino. Non so se era qualche zio cattivo in casa che voleva rovinare, non lo so, però mi è rimasto nell'orecchio questo proverbio. Qui di anziani sono quasi solo, ma proprio quella messa con la schiena alla gente, tutta borbottata in latino, oppure neanche borbottata, è una cosa. Eppure il miracolo è questo, no? Che almeno a qualcuno è rimasta un po' di fede, nonostante quelle cose lì. Vabbè, questa è la consolazione. Andiamo avanti. E poi un'altra cosa, sempre riguardo alla liturgia e all'Eucaristia in particolare. Ma com'è possibile ancora che le chiese cristiane, che credono sostanzialmente le stesse cose, che hanno lo stesso spirito, siano separate alla mensa a cui Gesù chiama tutti? C'è una prepotenza teologica sull'invito di Gesù. C'è una prepotenza teologica. Una volta c'era a Torino una sera una grande cosa ecumenica, non mi ricordo, e io la domenica precedente ero a Venezia per qualche motivo. Invece che andare a messa sono andato alla Santa Cena Evangelica. E allora a quella riunione a Torino poi sono intervenuto e ho raccontato. Domenica scorsa sono andato al culto della Santa Cena Evangelica e penso di aver fatto la stessa cosa che se fossi andato a messa. C'era anche Bettazzi tra i parlanti in quella riunione. E dopo, con riferimento a quello che ho detto io, Bettazzi disse: transustanziazione o no, lo saprà lui. Cioè, per delle teorie teologiche che giustamente si impegnano a cercare di capire, di spiegare, per delle teorie teologiche, una parla di una cosa, una spiega in un'altra, dobbiamo dividerci come presenze separate. Sono cose, io non so, sempre più insopportabili. Infatti ci sono delle iniziative a Torino, in qualche ambiente ecumenico, c'è l'iniziativa per cominciare dalla prassi, ecco, con delle ragioni, non in modo insensato, cominciare a fare l'invito, l'accoglienza e la presenza insieme ai diversi modi di rispondere all'invito di Gesù. E poi, noi e la forma della comunità. Ecco, accennava prima Irma a queste realtà che si muovono, che si esprimono, che si collegano, tipo il Vangelo che abbiamo ricevuto, questo coordinamento che farà a settembre a Roma il quarto convegno nazionale, e questa volta sarà sul tema dell'Eucaristia, appunto, e in particolare su quelle parole di Gesù: ma tra voi non così. Tutti e quattro i sinottici riportano queste parole di Gesù. Ricostruiamo un momento. Gli apostoli a un certo punto fanno la gara chi è più importante, no? Prevedono il nuovo governo nel regno di Dio e si candidano ai primi posti. Allora, quando Gesù se ne accorge, poi c'è anche la madre che fa le raccomandazioni, quando Gesù se ne accorge dice: guardate un po' i regni del mondo, e chi li governa domina sui popoli, e si fa anche riverire, si fa anche ringraziare. Tra voi non così. Tra voi non. È una specie di articolo 1 della Costituzione della Chiesa. In particolare nel Vangelo di Luca questo racconto è inserito nel racconto della cena, gli altri no, ma Luca lo mette nel racconto con riferimento, quindi incastonato nel racconto della cena. Quindi l'immagine della Chiesa che Gesù propone, l'immagine della comunità dei suoi seguaci è il contrario dell'impero, è il contrario dell'impero. La forma, la relazione è orizzontale e non è verticale. Dio ha messo la sua tenda in mezzo a noi, non è più alto, lontano, è incarnato nell'umanità. Allora i servizi ecclesiali devono almeno tendere, poi si capisce che siamo quelli che siamo, qualcuno ha un compito di guida, qualcuno ha un compito di insegnamento, naturale, chi ha qualcosa ha da darlo, da metterlo a disposizione degli altri, sicuramente, ma ecco, i riferimenti ecclesiali hanno da essere, la forma ecclesiale ha da essere fraterna, comunitaria, oggi si dice forma sinodale della Chiesa, cioè sinodo, camminare insieme, no? Significa nell'origine della parola. Quindi non capi, ma nel linguaggio dei Capitini sarebbe centri, non centro come accentramento, ma centro come irradiazione. E invece ecco che notava Piero Stefani a proposito della nomina dei vescovi, nel caso recente di Milano, dove le attese della Chiesa milanese sono state completamente disattese. Poi la cosa potrà andare benissimo, ma intanto la forma della decisione, la forma della scelta è alle spalle o addosso o contro l'espressione della Chiesa. E Piero Stefani parlava di monarchia feudale. Allora a me viene questo paragone: in certe società che noi evoluti disprezziamo, quando c'è un matrimonio capita che la giovane sposa, la ragazza del marito, si trovi affibbiato il marito che non conosce prima il giorno del matrimonio. Questi due, se Dio li aiuta, potranno volersi un gran bene, potranno andare, ma alla sensibilità di oggi, al senso morale che abbiamo oggi, non sembra la cosa più opportuna, no? E così avviene per la nomina dei vescovi, all'insaputa. Si fa il paragone: la chiesa locale è la sposa e il vescovo è la sposa. Vabbè, facciamo pure il paragone. Ma allora il paragone è con quei matrimoni combinati in quel modo, in quelle civiltà che noi disprezziamo molto. Allora, si tratta di sposa e sposo o si tratta di provincia e prefetto? Sono cose da chiedersi e sono cose da dire, da far sapere. Poi Scuola Milano potrà fare benissimo, ma non è bene che sia nominato in questo modo. Quali altri modi? Non è che ci siano altri modi facili, felici, ma almeno vanno cercati, vanno pensati. E bisogna creare un po' di disturbo in questo sistema, disturbare, esprimersi, che è diverso dal condannare, diverso dal rifiutare, ma si parla di disagio, esprimere il disagio, far sentire il disagio, far sentire le responsabilità. Un'altra cosa, noi credenti, cristiani, cattolici e la ricerca di vita giusta, di vita buona. Qui ho presente in particolare situazioni a cui mi si chiedeva di fare riferimento. Per esempio, la morale riguardo a cose, temi scottanti, come sesso, matrimonio e divorzio e omosessualità. Non pretendo di anche qui di insegnare nulla, ma di richiamare alcune cose che sappiamo o richiamarcele insieme. La morale sessuale, ecco, il criterio nel passato, ma con effetti fino ad oggi, il criterio qual è? È vivere il bene, vivere, oppure il male, rispettare o offendere le persone, dare gioia o prendere possesso delle persone. Ecco, questo mi sembra, tra questi due estremi, il criterio guida. Oppure è un residuo, almeno, di disprezzo della carne, del corpo. Mi viene un paragone, no? A cui tengo di più. La teoria antica, oggi è giustamente abbastanza ben discussa, della guerra giusta. La guerra è un male, ma è giustificato in determinate situazioni. La guerra è un male, giusta nel senso di giustificata perché è necessaria. Non c'è un parallelo, almeno nel passato, che ci arriva addosso, sulla sessualità? È qualche cosa di basso, però è necessario per mandare avanti l'umanità, una specie di male necessario come la guerra giusta. E adesso sì, faccio un riferimento personale. Mi ricordo un bel po' di anni fa un prete, anche abbastanza giovane, col quale era venuto il discorso sul, come si chiamava, rinchiesare la mamma che aveva partorito. Chi si ricorda questo rito? La donna che aveva partorito non andava in chiesa per un po' di tempo, poi andava, mi ricordo il rito fatto su mia mamma dopo la nascita di mia sorella, alla porta della chiesa si fermava, il prete gli metteva la stola su un braccio, mi pare, la propria stola lo posava su un braccio, si diceva, che tra l'altro le preghiere erano belle, non c'era l'idea di purificare da qualche cosa, ma il senso in cui era vissuto era quello. Allora qualcuno diceva a quel prete, non mi ricordo, ma perché questa, che cosa c'è da purificare, perché questa, e lui diceva, ma magari un certo trasporto l'ha sentito quando è stata fecondata dal marito, capito? Un certo cioè doveva unirsi al marito senza sentire nessun trasporto per essere, mi dico, si può essere più matti di così, più basta, puntino. No, sono cose che riguardano il signor Pur.
Ma questo non è un problema cattolico, che cristiano, è un problema culturale.
Sì, 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 certo. Però
le società che mi vengono pensando questo, e no. Le donne,
sicuro.
Però non solo a causa della Chiesa, la Chiesa ha rinforzato,
accettato.
La maschilista non solo a causa della Chiesa.
Sicurissimo. Ma la Chiesa ha accettato in se stessa questa mentalità.
Sì, ha citato anche per 4 secoli l'esposizione dei bambini nati malformati.
Sì, sì, sì.
Cioè, la Chiesa ci mette tempi molto lunghi, ma non è un dato giustificativo, ma rispetto alle donne mi sembra un filino più complesso la questione.
Sì, 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 va sicuro. Come pure un altro ricordo. Al primo anno di giurisprudenza, mi ricordo il professore di diritto civile all'Ara che spiegava quella che era allora la differenza di trattamento giuridico penale dell'adulterio, e spiegava perché era reato l'adulterio della donna, della moglie, e non era reato penale. Poi è stato abolito, ma non era reato penale quello del marito. E la ragione era che se la moglie compie adulterio può introdurre in famiglia un figlio altrui, no? Un figlio altrui. Il marito, se commette adulterio, alla peggio può mettere un figlio fuori casa, in casa d'altro. Ma questo non interessa, no, no, non interessa questa famiglia, questa coppia. Allora, non c'era, forse rievoco problemi in parte superati, ma non lo so, ecco, non lo so, se sbaglio correggetemi. Riguardo alla morale sessuale, c'era, e domando se c'è ancora, un'influenza di questa preoccupazione di certezza nella generazione legata al patrimonio, alla proprietà patriarcale dei figli? C'è un'influenza di questa mentalità, che è la proprietà dell'uomo sulla donna come strumento di discendenza, ma anche per esempio questo fatto, no? Ho scoperto, mi sono accorto, cosa che magari tutti sappiamo, l'origine della parola genuino, che oggi usiamo per i cibi, no? Una cosa autentica, viene dal latino genu, che vuol dire ginocchio, ed era il gesto che faceva il padre quando riconosceva il figlio. Invece che un documento, una firma all'anagrafe, prendeva sulle ginocchia il neonato come per dire: questo è figlio mio, non è opera altrui, ecco. E genuino quindi significa l'espressione della proprietà del padre sul figlio e sulla moglie che l'ha partorito. Quindi vuol dire autentico, naturale, non alterato, proprio dell'autore, non prodotto da altri. Mi domando se e quanto nel morale sessuale, più del criterio di rispetto della persona, di valore delle persone, il criterio personalistico, ci sia, quanto ci sia, almeno nella tradizione, quanto un residuo tacito anche possa esserci oggi, di questa concezione proprietaria del rapporto generativo. Oggi sono separabili la comunicazione personale sessuale e la generazione. Sono separabili, anche questo è argomento di discussione. E forse questo suggerisce di vedere il primato dell'aspetto personalistico, di amore, di rispetto, di valorizzazione della persona, sui criteri biologico paternalistici patrimoniali. Se il mio discorso è confuso, ognuno lo capisce in modo più chiaro. E poi, questo lo vediamo dopo, sui divorziati e risposati, anche questo è un nodo che tante persone soffrono, o perché lo vivono o perché lo osservano in amici, parenti, in persone vicine. Ecco, allora, mi pare che Paolo Ricca dica: il matrimonio è raro come la fede. È raro nel senso che è un tentativo, anche quando è sincero, autentico, è un tentativo, come la vita tutta, che si vede alla fine se si è realizzato e quanto si è realizzato. È un segno, impegno, una grazia, ma ci accorgiamo che è umanamente fallibile, anche con dolore, con senso di fallimento delle persone. E può lasciare un diritto bisogno di altra intimità analoga quando dovesse fallire. Richiede anche la forza e il coraggio di restare soli, ma si tratta di condannare, di escludere chi ha fallito senza colpa o anche con colpa un suo matrimonio e ha il bisogno umano, il desiderio umano, se non il diritto umano, di un'altra relazione di vicinanza. Se non sbaglio, c'è un movimento di mentalità, un mutamento, ecco, di mentalità, che sempre più si dispone a comprendere, come fanno per tradizione le chiese orientali, senza togliere nulla al valore del primo impegno, a comprendere però situazioni simili con misericordia. Certamente è un problema che c'è nella vita della nostra Chiesa. Ci sono state delle chiese, mi ricordo la Chiesa di Bolzano qualche anno fa, che aveva espresso una posizione di rimettersi, per esempio per la partecipazione all'Eucaristia, esclusione o no, di rimettersi alla coscienza delle persone. Ma se non sbaglio, per lo più la direttiva è quella di dire sì, i divorziati e i risposati possono andare, però dove non sono conosciuti, o sbaglio, dove non sono conosciuti, c'è un po' di nascosto, sono i clandestini dell'Eucaristia. Vabbè, sentiamo il problema e meditiamo e pensiamo, anche perché dobbiamo ritrovare il fatto che dell'Eucaristia hanno bisogno non i puri, i perfetti, ma proprio chi ha maggiore bisogno di essere con Cristo, proprio di chi più fatica nella vita, di chi anche di più sente il proprio limite, i propri sbagli, i propri fallimenti, no? E la fedeltà ha un significato prevalentemente esclusivo, non fare, non andare, ma o non ha piuttosto un significato intensivo, accrescitivo, cioè è più fedele il coniuge che non ha nessun altro rapporto, o è più fedele il coniuge che invece di vivacchiare cerca di far crescere, continuare a tenere vivo il proprio rapporto d'amore matrimoniale. E poi il punto degli omosessuali. Io ho 75 anni, sono stato educato 75 anni fa, ho una particolare difficoltà a riconoscere questa realtà. Sempre di più mi abituo, mi adatto, mi dicono che è una situazione non patologica, no? E va bene, rispettiamo. Quando vedo le immagini dei gay pride dico, vabbè, io vi rispetto, abbiate un po' di buon gusto maggiore magari, certi mascheramenti, vabbè, no, ognuno. Però, ecco, so che devo rispettare i sentimenti, il desiderio di vicinanza totale che certe persone sentono in qualche modo, e devo ammettere, riconosco, che la società e la Chiesa per la parte sua dovrebbero riconoscere il diritto, bisogno, protezione sociale, riconoscimento sociale, anche giuridico, di coppie che sono seriamente impegnate nella stabilità, senza parificare totalmente, se vogliamo, il matrimonio, come l'umanità ci sembra ha sempre pensato, con queste forme. Allora qui certamente siamo un po' al bivio tra forme facilitanti, comode, tutto uguale, tutto allo stesso senso, e dall'altra parte il riconoscimento di situazioni umane di cui ci accorgiamo ci sono tanto articolate, tanto differenti, e tutte hanno bisogno di protezione, di riconoscimento di certi diritti, di solidarietà, di accompagnamento, eccetera. Forse mi sono spiegato. E poi un altro punto ancora: noi credenti, in quanto tutti incaricati del Vangelo, della comunicazione, della trasmissione della fede, c'è un problema qua che sappiamo, si parla di una reale, vasta, non totale, interruzione della trasmissione della fede. La Chiesa è questa nel tempo, no? Di generazione in generazione. Oggi molti di noi vivono il fatto che i figli non si sposano in chiesa, se si sposano, che non battezzano i figli. E allora ci chiediamo che tipo di credenti siamo. Abbiamo comunicato, abbiamo indicato qualche cosa, abbiamo usato un linguaggio, un modo di vivere incomprensibile, sbagliato, eh? Sono tutte domande. È interrotta la trasmissione della fede? Quale esempio ecclesiale e quale esempio personale diamo dell'essere credenti? Ammettiamo pure, no? La fede è più problematica, l'essere cristiani è più discusso, si fanno emergere, va bene, tutto, ma la sostanza, comunichiamo la persuasione intima della presenza di Gesù nel tempo, del suo spirito, diamo qualche cosa ai figli, ai giovani. Ci sono, mi dicono amici insegnanti, che nei giovani a scuola, io ho smesso di insegnare da 20 anni, c'è una totale assenza di conoscenza del cristianesimo, un po' di conoscenza teorica anche, e ancora di più di conoscenza sentita, insomma, di... Allora, noi genitori abbiamo taciuto, magari per non essere coinvolti nell'immagine ecclesiastica che non piaceva tanto a noi, non piaceva tanto ai figli. Ecco, e complessivamente, quale Gesù è presentato? Un leader allegro di grandi riunioni giovanili, un po' differente dai cantanti che radunano. Ieri Vasco 65.000. spettatori, sentivo la radio stamattina. Rischiamo di presentare un Gesù delle grandi riunioni, delle grandi oppure un serio e impegnativo senso di vita, oppure una verità teorica, una dottrina, non lo so, ecco. E questo per la trasmissione di generazione in generazione, ma poi ai non credenti, a chi è di una cultura, oggi si dice laica, ma non è la parola giusta, come parliamo, segnaliamo il nostro credere, il nostro essere in comunione, cercare di essere in comunione con Cristo, come lo segnaliamo? E anche chi è non credente? Facciamo troppo silenzio, facciamo troppe parole? E noi nel mondo che c'è oggi, nel mondo, anche ieri era tanto ingiusto, ma oggi forse lo riconosciamo di più e l'ammettiamo di meno, l'ingiustizia, la diseguaglianza, l'economia omicida, l'economia della diseguaglianza, dello spreco da una parte e della fame dall'altra. Ne ha parlato ieri quando mercoledì il Papa della fame, no? La politica e i poteri, i poveri, la fame nel mondo, questa strage quotidiana voluta, ha fatto bene il Papa, non ho colto bene tutte le parole che ha detto, ma dei titoli, mi pare che abbia detto che nel mondo ci sarebbe la possibilità materiale di eliminare la fame, e non ha detto una novità assoluta, e questo non avviene. Io non ricordo mai le cifre che si leggono, ma pare che con le spese militari che si fanno nel mondo si risolverebbero tutti o quasi tutti i problemi di sanità, di fame. Ecco. Ci dicono i politici che non si può di fatto eliminare le armi e gli eserciti, ma il fatto è che si dissangua l'umanità in questo. Allora, la Chiesa noi, o noi Chiesa, come dice qualcuno, e queste violenze che non sono nemmeno C'è una distinzione nella cultura di pace che ormai è diventata classica e che mi sembra chiarificatrice. Ecco, quando si parla di violenza si pensa subito o alla violenza privata di uno sull'altro, oppure appunto alle guerre, alle armi, alla... ma questa è ancora la violenza più superficiale, sebbene cruenta, dolorosa, ripugnante. La distinzione è tra violenza diretta o armata o fisica e le radici di questa violenza, che sono la violenza strutturale e la violenza culturale, cioè le idee violente, l'idea che l'umanità, i rapporti umani sono per natura condannati a dominare o essere dominati, è una specie di legge di natura. C'è chi dice questo, c'è chi pensa questo, c'è chi ha questa immagine dell'umanità, e questa è la radice delle violenze nell'economia, nelle strutture, nelle leggi, e la radice delle guerre. Le guerre sono soltanto la difesa delle precedenti violenze, della violenza economica, della diseguaglianza. Per mantenere la diseguaglianza si fanno le guerre, per mantenere il dominio si fanno le guerre. Trovare una guerra veramente di difesa è difficilissimo, è difficilissimo. Allora, di nuovo, la responsabilità cristiana. Noi e queste violenze, ci limitiamo a deplorare il delitto, l'omicidio, la violenza, la guerra, ma riusciamo abbastanza a ricostruire, a proporre, a vivere un'idea di possibile relazione di pace tra persone, interpersonale e tra gruppi, la Chiesa, le Chiese vivono in pace, l'immagine di Dio, ritorno a quel punto detto prima, il modo come pensiamo Dio ci porta a pensare possibile relazioni giuste, costruttive e capacità di affrontare i conflitti, le nostre differenze senza essere distruttivi, ci porta a quello o consacra in qualche maniera le nostre sopraffazioni. La riunione recente ecumenica a Kingston delle chiese ha proposto il concetto di pace giusta come sostitutivo di quel concetto nella tradizione antica di guerra giusta, cui accennavo prima, no? Di pace giusta, cioè di pace legata anche a strutture giuste e a culture giuste. Ma di nuovo qui ci sono interrogativi. La Chiesa ha cappellani militari, prendo solo questo aspetto, cappellani militari. È il caso, non è il caso? I soldati credenti non hanno nessun rapporto con la Chiesa, con i sacramenti, se non hanno il cappellano in caserma. I cappellani pongono problemi di coscienza ai militari. Oggi si fa il militare non per obbligo di Stato, ma per scelta volontaria, se non per guadagnare qualche lira di più. Questi interrogativi ci sono nella comunità ecclesiale. E cosa si pensa della non violenza? La non violenza, ho l'impressione che sia una mentalità, un sentire che in qualche modo cresce nella nostra società, ma come è pensato? Ecco, come è riconosciuto? È riconosciuto come un buonismo un po' molle, qualcosa che va bene quando siamo fortunati, quando non ci sono conflitti gravi. Quindi è un non fare violenza, oppure è, nonostante l'aspetto negativo della parola, una forza umana di cui abbiamo, sappiamo, alcuni grandi esempi che non sono solitari, isolati, da Gandhi a Luther King. Cioè, riconosciamo come cristiani, come sensibilità cristiana, che è una forza umana che accetta il conflitto per la giustizia, accetta la differenza, il pluralismo, senza accettare la distruttività eliminatoria della guerra e dell'ingiustizia. Mi ricordo Bobbio all'inizio degli anni Ottanta, si era ancora nel periodo della guerra fredda, della paura atomica. Tra l'altro oggi non abbiamo più la paura della distruzione atomica perché siamo distratti, ma ci sono 20.000 atomiche pronte nel mondo che potrebbero, per incidente o per volontà, distruggere buona parte dell'umanità da un momento all'altro. Allora Bobbio diceva negli anni Ottanta: i cristiani hanno il non uccidere, ma lo tradiranno. Ecco, noi siamo fedeli in tutte le conseguenze a questo precetto minimo della convivenza umana. Certo, si uccide, Gesù dice, vi è stato detto, ma io vi dico non dire stupido, si uccide anche con la parola, si uccide, certo, ma ecco, la Chiesa, le Chiese si spendono su questo. E quando dico le chiese, ognuno lo dice a se stesso, ognuno lo dice a se stesso. Questi sono temi pesanti e centrali della vita cristiana. Conosciamo abbastanza i maestri della non violenza attiva, positiva. Ci sono i padri della Chiesa nella tradizione antica e meno antica, ci sono anche i padri dell'umanità giusta, e il nostro tempo, che ha tante difficoltà, tanti difetti, ha anche questo merito. Il Novecento è stato il secolo più violento della storia, dicono, forse giustamente, ma è stato anche il secolo che ha visto comparire questa alternativa attiva, positiva, ai rapporti violenti, ai rapporti distruttivi. E poi basti accennare, insomma, il nostro tempo ha il problema ecologico, mettiamo a rischio quello che è il nostro corpo comune. Ognuno ha il suo pezzo di carne, il proprio corpo, e cerca di tenersi in salute come può, ma abbiamo un corpo comune che è la Terra, questo unico pianeta, e facciamo davvero, fa parte della sensibilità, fa parte dell'impegno, fa parte della morale nostra, della testimonianza di amore per le cose, per la creazione. Anche questo tema non è affatto assente dalla ricerca cristiana, ma abbiamo lo stesso scrupolo come cristiani che abbiamo su altre cose, a non sprecare, a non danneggiare l'ambiente, che poi vuol dire gli altri, vuol dire i posteri, che mondo lasciamo. Sono cose altrettanto centrali di altre. E ancora un altro aspetto, e sto per finire: nella comunità dei credenti siamo indifferenti a come va, oppure ci lamentiamo, brontoliamo, ed è già qualche cosa, oppure ci responsabilizziamo, ci sentiamo responsabili di pensare e di parlare nella comunità. È il tema dell'opinione pubblica ecclesiale, o della parresia, come vogliamo dire. Per esempio, un fatto: io vedo due o tre, non di più, settimanali diocesani. Una volta, sembrano tempi antichi, c'era una pagina di lettere dei lettori, no? Dove si discuteva. Adesso, per quel che vedo io, non esiste più questa pagina, no? Temi ecclesiastici, prima pagina, in abbondanza, ma discussione. Peraltro ci sono realtà come quelle che si accennava prima, ecco, espressive del disagio e della ricerca e della presa di responsabilità e presa di parola nella Chiesa da parte di laici. E quindi anche questo è un punto, no? Anche questo è un punto. Saranno 40 anni, 71, a fine anno, della Camminare Insieme di Pellegrino, che nacque proprio così. Poi lui si prese la responsabilità di vescovo, ma nacque da una espressione, non dico scritta insieme, ecco, ma ci sono nel testo finale di Pellegrino frasi intere, passaggi interi nati dai testi messi insieme, dalle discussioni che avvenivano nella Chiesa di Torino in quel momento, e che lui seppe raccogliere anche fare suo, accettando e modificando, come va bene. Finisco. Ecco, noi tutti siamo rappresentanti, non ufficiali, non capi, ma uno per uno rappresentiamo la Chiesa dei discepoli di Gesù. Quale immagine esterna diamo? Io uso un'espressione: Chiesa televisiva. La Chiesa televisione vuol dire vedere da lontano, no? La Chiesa televisiva è quella che si vede da lontano, che si vede letteralmente sugli schermi del televisore, ma che è una realtà là, lontana, vestita in certi modi, parlante in certi modi, e certamente è completamente prevalente nella visione comune, no? A Natale cosa dice l'informazione corrente? Ci dice la messa del Papa a mezzanotte, a Pasqua il discorso del Papa a mezzogiorno. Sembra che la parola Chiesa corrisponda a quel tipo di immagine. Poi, grazie a Dio, non è completamente così. Il poveretto che ha bisogno di qualche cosa, di un paio di scarpe, va alla parrocchia più vicina, sa che dove ci sono dei cristiani c'è possibilità di aiuto, ci sono anche le cose sociali, certo, ma sa che dove ci sono dei cristiani c'è la possibilità di trovare umanità, quindi c'è anche questa immagine qua. Ma certamente siamo tutti responsabili dell'immagine che riusciamo a dare. Tutti abbiamo un amico Mustafa, no? Davanti al supermercato, se non si chiama Mustafa si chiama in un altro modo. Il mio amico Mustafa, che sta davanti alla SMA in via Cesana a Torino, la domenica delle palme è a vendere le palme davanti alla parrocchia. Per me è una cosa stupenda, il musulmano che vende i rami d'olivo davanti alla parrocchia, fa un bel ecumenismo. Allora, questa non è direttamente una richiesta d'aiuto, ma insomma c'è questa immagine quotidiana, comune, e c'è un'altra immagine. Ma come stanno insieme queste due? Quale prevale? Quando si dice Chiesa, cosa si intende? Come suona questa parola? Sono soltanto interrogativi. E se non dispiace, finisco citando un'altra volta una parola di Capitini, perché Capitini mi sembra l'unico eretico italiano che non ha dato luogo a una istituzione religiosa. Però gli eretici sono importanti perché stimolano, interrogano, disturbano. A un certo punto dice: ho studiato la dottrina del battesimo cattolico e ho trovato che questo sacramento, applicato nel momento in cui il bambino non ne sa nulla, è indelebile e tale da mettere... Scrive negli anni... scrive queste cose, non so esattamente quando... Ah, nel 61, è morto nel 68. è indelebile e tale da mettere chi l'ha ricevuto sotto l'autorità delle gerarchie cattoliche. Ho appreso anche che la sorte dei bambini non battezzati è diversa da quella dei battezzati, il che non solo mi urta moltissimo, ma mi pare discorde da ciò che Gesù affermò, essere dei bambini il regno dei cieli, certamente non escludendo i non battezzati, e del resto non parlo mai del peccato originale. Ma dovevo leggere solo le righe seguenti per far più presto. Tra l'altro, ecco, si è tolto di mezzo l'ipotesi del limbo, mi pare, recentemente, no? E questo è interessante. Insomma, questo volevo leggere. Insomma, la dottrina del battesimo cattolico mi pare che appartenga ad una religione chiusa e istituzionale, che divide in due il genere umano, in assoluto contrasto con la religione aperta di cui sono persuaso, per cui Dio si ricongiunge a tutte le creature, nessuna esclusa, e per sempre. La religione non deve essere divisione, ma aggiunta e apertura continua a tutti. Se questa era la religione aperta, così la chiamava Capitini, non è esattamente quella che giustamente custodiamo e cerchiamo di continuare, che è anche istituzione e tradizione cattolica, ma ci stimola a abbassare quelle barriere, quelle soglie troppo alte che dividono dentro e fuori. Credo che facendoci queste domande dobbiamo riflettere, dobbiamo interrogarci, dobbiamo essere disposti a modificare delle cose, ma soprattutto pregare lo Spirito Santo di Dio e di Cristo. Credo che dopo il Padre Nostro la preghiera più bella sia, per esempio, il Veni Creator, una delle preghiere che invocano lo Spirito Santo, che è la presenza invisibile e centrale di ciò che Gesù ci ha dato e lasciato. Ho detto alcune cose come ho potuto, come ho saputo, ma credo che insieme a queste cose conserviamo il fatto che la Chiesa ha le mani bruciate dal fuoco che porta. Facevo l'esempio all'inizio di quella Chiesa che io ho conosciuto da bambino, che oggi non sarei assolutamente capace di accettare, eppure attraverso quella Chiesa lì, quel modo di andare in Chiesa, di sentire il prete, attraverso quello mi è rimasta, magari ad altri no, la persuasione intima della presenza in noi dello Spirito di Gesù. Critichiamo la Chiesa, partecipiamo correggendo, modificando, aiutiamoci insieme ad una maggiore fedeltà, ma nello stesso tempo abbiamo la pace di sapere che attraverso forme difettose ci arriva lo Spirito di Gesù. E insieme a questa pace teniamo il turbamento del sapere che le forme sempre limitate, storiche, difettose della Chiesa escludono altri, impediscono ad altri di riconoscere questo Spirito. Forse riguardo a queste domande, a questi interrogativi, dobbiamo vivere questo binomio un po' drammatico, di pace e non pace. Pace perché nella Chiesa difettosa che sono io, che siamo noi, attraverso queste passa lo Spirito di Gesù. E non pace perché in queste stesse forme fermano, oscurano lo Spirito di Gesù. Questo mi sembra di poter sintetizzare, sapendo che poi tutti questi problemi si articolano in tanti punti, e l'importante è che se ne parli, che si tirino fuori, che si discutano. Si può sbagliare, ma discutendo e parlando ci si corregge, ci si aiuta gli uni con gli altri. Va bene.